E anche Patrizia c'era già. Patrizia di Malta, buongiorno.
Ciao.
Buongiorno a voi.
Ciao, benvenuta.
Allora, grazie mille. Patrizia di Malta, storica voce della musica italiana, meravigliosa, sia con la sua band, il gruppo italiano, e poi la sua fantastica carriera solista che spesso abbiamo incontrato qui a Radio Popolare. Grazie di essere qui con noi oggi, Patrizia.
Benvenuta.
Dovere, dovere quando si parla di plastica.
Esatto, allora tu ci hai chiesto proprio di iniziare con questo pezzo meraviglioso,
esatto,
dei Culture Club. Raccontaci tutto, perché proprio questo pezzo, Patrizia?
Perché mi pare che fosse, allora, premesso che si dice che chi si ricorda cosa faceva negli anni Ottanta significa che non li ha veramente vissuti. Premesso questo, mi sembra di ricordare che fosse proprio per questo inizio molto introduttivo, lento, mi sembra che fosse proprio uno dei pezzi di apertura.
Ah, ok, l'apertura proprio della discoteca.
Ah, ah, ah.
Allora, sì, sì. Ricordiamo agli ascoltatori appunto che, come sanno benissimo, il Plastic è uno storico locale di Milano, appunto, che è aperto nel 1980 e che purtroppo proprio oggi ne parliamo sia per tributarlo ma anche per, insomma, dare un po' questa brutta notizia che già sapete della chiusura di questo.
È arrivata giovedì scorso, esatto, sui social, senza particolari motivazioni in realtà.
Beh, sì, magari appunto certamente era una notizia che purtroppo si infila in una serie di notizie di chiusure
già
di locali di questi ultimi anni purtroppo a Milano, ma appunto ad oggi vogliamo veramente fare una sorta di tributo a questo storico locale che ha riempito le notti milanesi fin dal 1980 e tu, Patrizia, sei stata insomma una di coloro che hanno affollato questo locale. Raccontaci la tua prima, insomma, il tuo primo incontro con il Plastic.
Allora, credo di essere stata una delle prime, cioè eravamo un piccolo manipolo di persone, si andava in altri locali tipo ad esempio il Concordia, eravamo tra virgolette punk, ma non tutti, comunque diciamo simpatizzanti, eravamo fuori dall'ordinario, eravamo così un po' diversi.
Alternativi.
E una sera ci arriva questa notizia in cui ci dicono che hanno aperto un nuovo locale e che in questo locale fanno entrare tutti quelli che non fanno entrare negli altri. E questa era una notizia abbastanza divertente.
Quindi era per tutti voi?
Sì, se ti cacciavano perché eri vestito in un modo strano, se ti cacciavano perché avevi un'aria poco raccomandabile, se ti cacciavano perché non si capiva bene di che sesso eri. E quello era il tuo posto.
Andavi a
Plastic, eri il benvenuto o la benvenuta.
E allora siamo andati e subito ci siamo innamorati di questo posto perché ci hanno accolti a braccia aperte. Io ti dico, nella mia vita non ho mai pagato l'ingresso al Plastic. Non perché sono un personaggio famoso, non lo ero, non lo sono stata per due o tre anni prima di diventarlo, e io continuavo ad andare lì più o meno tutte le sere. Era vicino a casa mia, per cui era una puntata obbligatoria, e trovavo delle persone come me, con cui non mi sentivo più un'aliena, non mi sentivo più una che era capitata a Milano e non sapeva dove, perché poi io non ero milanese. Io sono nata da genitori stranieri, sono andata a vivere in Brasile e quindi diciamo che io con Milano c'entravo poco. E quando sono tornata a Milano, cioè nel senso ho anche studiato a Milano, ho vissuto il periodo quello politico, delle manifestazioni, eccetera, però ero sì, sono sempre stata di sinistra, però ero un po' estranea a quel tipo di cosa. E quando mi sono ritrovata con questa, diciamo, tra virgolette, comitiva, melting pot di personaggi vari, era qualche cosa che in qualche modo stimolava la mia creatività.
Quindi un luogo accogliente per te?
Un luogo molto, molto accogliente, e aveva, come dire, l'aspetto di... Era come essere in una piccola New York.
Ok, certo. Ecco, questo rende bene.
Ecco, chi lo frequentava e chi lo gestiva, perché Nicola e Lino era stato a Londra, andava spesso a Londra, andava spesso a Berlino, andavano spesso a New York, avevano amici molto importanti lì e quindi, e anche frequentatori, amici di Andy Warhol, amici di, capito, di vari personaggi, quindi si stava in un modo molto particolare. La musica era molto varia, non c'erano soltanto le ultime novità del New Romantico, della New Wave o del punk, c'era veramente di tutto, trovavi anche musica anni 30, Kurt Weill, capito? Cioè, Nicole è sempre stato uno molto eclettico che ci apriva la mente a tutti noi.
Sì, dal tuo
Certo.
racconto sembra proprio un luogo molto libero, sia dal punto di vista appunto delle persone che lo frequentano, ma anche dal punto di vista creativo.
Beh, è stata una cosa mitica. Tu pensa che a distanza di 45 anni, io e i miei compagni di scuola li ho persi di vista e i personaggi del Plessico io li frequento ancora.
Quindi,
Questo
cioè,
dice tutto.
è
questo
rimasta nel
dice.
profondo proprio un
Beh,
legame.
magari tutti i giorni perché ho una vita mia, ho un marito, ho avuto una figlia che adesso vive all'estero, cioè, però, rimane sempre quella tenerezza. Difatti, l'altro giorno, ad esempio, ho rincontrato la Lorenza Ferrari, che era con la quale ho l'unica fotografia, una delle poche fotografie che mi sono state fatte al Plastic, perché all'epoca non c'erano i telefonini, è con lei. E lei lavorava da Fiorucci. Era una designer che lavorava da Fiorucci e l'ho incontrata per strada, è stato abbracci a bracci, capisci? Cioè, sentiamo che poi su Facebook è molto facile rimanere in contatto. Io sono ancora in contatto con tutti quelli del Plastic che frequentavano il Plastic a quei tempi.
Bello.
Senti, ma prima di parlare magari appunto della sensazione che ti ha dato anche in un certo senso la chiusura di questo storico locale, anche di questo periodo storico. Volevo proprio che tu ci portassi in quelle stanze. Tu entravi e
Ecco,
cosa succedeva? Anche perché Dario, ne parlavamo prima con te.
sì.
Allora, non mi ricordo benissimo se la cosa è iniziata subito o se è cambiata dopo, ma era tutto nero. E tutti
Ok.
i muri erano dipinti di nero. Mi sembra che sia successo dopo. Poi, come ti dicevo, chi si ricorda cos'era successo non l'ha vissuto veramente, però anzitutto c'era Salvatore alla porta che era tu sì, tu no, e quindi era molto
La
selettivo.
selezione.
Se tu non corrispondevi ai loro criteri, non entravi. Poi si entrava, c'erano le ragazze che erano molto carine, la Giulia che è diciamo, la barista storica che ha retto fino ad adesso, poi c'era la Patti, c'era la Cucciolo che disegnava anche i vestiti un po' alla Madame
Ok.
Leclerc, poi c'erano altri amici, tra cui anche DJ Ringo, no? Che all'epoca era uno dei frequentatori anche lui del Plastic. E c'era questa sala quadrata in cui si ballava, c'erano i bagni e c'era il bar. E dopo qualche anno hanno aperto, adesso non mi ricordo esattamente quando hanno aperto il privé, al quale si entrava sulla destra, che era una sala in cui entravano solo poche persone, ovviamente io entravo.
Ti avrei giurato.
Con lampadario di cristalli, biliardo, cioè era una cosa un po' particolare. E quindi c'erano anche due DJ, perché Nicola è rimasto a fare il DJ del privé e c'era un altro DJ che invece gestiva la musica. Comunque la musica è sempre stata bella, cioè ho ballato veramente fino a sfinirmi al Plastic. E entravi lì, avevi subito questa sensazione di essere, cioè io ce l'avevo, di essere a casa,
Certo. E io
di essere anche in un altro paese, di essere appunto a New York, a Londra, a Berlino.
Certo, portava diciamo anche a Milano delle novità assolute dall'estero, immagino.
Eh sì, diciamo che questa cosa è durata fino a quando hanno dovuto chiudere quel plastic, il killer plastic, quello originario, per aprire poi la nuova sede. Nella nuova sede è cambiato qualcosa.
Ecco, allora io, Patrizia, volevo chiederti, visto che sono, diciamo, nato a metà anni 90, mi sono perso il plastic completamente. Ci sono state, esatto, se dovessi dirmi, non lo so, il periodo, gli anni proprio d'oro del plastic, secondo te sono proprio quelli, diciamo, degli anni 80, la prima metà degli anni 80 forse?
Sì, direi dall'80 al 90. Io poi, sai, a un certo punto nell'83 ho avuto un fidanzato molto geloso con cui ci si andava poco e non aveva piacere che io andassi.
Mannaggia a lui.
Hai smesso un po' di andarci, ho capito.
Ho mollato, ho ricominciato a frequentare.
Esatto.
Hai recuperato.
E a quanto pare andavi lì e c'era possibilità di imbattersi anche in personaggi famosissimi, vero? Non so se... raccontaci il ricordo più indimenticabile, diciamo, che ti viene in mente.
Aspetta un attimo, i Depeche Mode.
però
so che c'era andato una volta anche Prince.
Sì.
Stata. Poi vabbè, personaggi italiani, i Mattia Bazar c'erano, i Righiera c'erano, noi c'eravamo, adesso non mi ricordo bene, però so che era, ma penso anche, che è Tering ovviamente, Tering.
Sì.
Grande.
Hai già fatto dei nomi pazzeschi.
Beh, nella biografia ufficiale proprio del Plastic si vedono Madonna, Elton John, Freddie Mercury, insomma, personaggi...
Io non li ho visti di più.
Certo. Però ci sono passati in qualche modo.
Sì.
Senti, sai che ci stanno scrivendo un sacco di ascoltatori e ascoltatrici,
sì,
che in effetti hanno gli stessi ricordi che hai avuto tu di questo posto così incredibile, addirittura chi si è fidanzato all'interno del Plastic, il Plastic apriva la mente, ancora concerti indimenticabili, addirittura i Suicide, il Placebo, cioè cose anche intergenerazionali, vedo.
Sì. Può darsi. Io i Suicide li ho visti all'Odissea 2001, è capitato che per motivi di lavoro eccetera non riuscissi ad andare proprio tutti i giorni, per cui qualcosa mi devo essere persa.
Beh sì, infatti. Però, ci dicono proprio esattamente tra l'81 e l'84 Suicide Live al Plastic, altra categoria, questo ci scrivono.
81 e 84 è quando l'ho frequentato io, diciamo. Io ho smesso di frequentarlo.
Anni d'oro.
Di frequentarlo tutti i giorni, anni dopo, 80-84.
Senti, invece così, bene, andiamo alla fine, questa notizia che appunto della chiusura, che così, che emozione, che sentimenti ti ha dato?
Guarda, la stessa emozione che mi ha dato purtroppo la morte di Armani, cioè è la chiusura di un'epoca, la fine di un'epoca, la fine, non lo so, Milano è molto cambiata, i giovani sono molto cambiati, il modo di divertirsi è molto cambiato, la creatività non conta più niente, mi sembra che contino solo i soldi un erotismo da quattro soldi che diventa una pornografia gratuita che non ha niente a che vedere con quello che si poteva vivere al Plastic, cioè non è fine a se stessa questa cosa, cioè non si riesce a gestire questa cosa. I ragazzi spendono miliardi, ovviamente collettivamente, ma spendono cifre pazzesche per andare a vedere dei concerti in cui sono uno su 100.000 a distanze incredibili, vedono tutto con un maxi schermo e invece non sanno vivere il proprio divertimento così creativo da soli, non so, inventarselo in qualche modo.
Quindi Patrizia, in un certo senso, come si è parlato molto proprio in questi ultimi mesi, come sì della fine di un'epoca, purtroppo qualcuno diceva forse allora non è del tutto sbagliato dire si stava meglio quando si stava peggio. Certo, ovviamente poi bisogna anche cercare di aver fiducia nel futuro e anzi magari cercare di ripetere certe esperienze così incredibili come quella del Plastic, non credi?
Sì, sarebbe bello, il problema è che chi apre molto spesso, io sono un po' nel circuito dei locali musicali milanesi perché non mi interessano più i grandi concerti per il grande pubblico, faccio piccoli concerti e devo dire che stanno chiudendo uno dietro l'altro da una decina d'anni perché i giovani non frequentano questi locali e quindi è molto difficile per un organizzatore o per qualcuno che vuole aprire un nuovo locale investire delle cifre su queste, ma loro stessi si sono trovati ad avere dei problemi. Io credo che abbiano chiuso per questo, perché non sono più i tempi di una volta, non riescono più ad avere, secondo me, la location originaria era un'altra cosa.
Sì, questa è una cosa che sentiamo dire da molti. Senti, per così invece andare su così ricordi belli, tu quando ti ho scritto prima hai detto sto ballando solo al pensiero di parlare del plastic, lasciamoci con questa sensazione qua, no Patrizia?
Sì, cosa vuoi dirmi?
No, dico, insomma, sicuramente anche l'altro pezzo che mi avevi segnalato ha a che fare col ballo e forse anche questo è uno dei tuoi ricordi che vuoi condividere con noi, parlo dei Soft Cell ovviamente.
Io credo, Nicola, questi due pezzi li abbia messi tutte le sere in cui io sono andata a ballare, l'81-84, perché erano veramente i riempipista, cioè ci scatenavamo veramente, c'erano tutte le tribù urbane, i New Romantic, New Wave, i punk, erano tutti lì che lanciatissimi a pogare su queste musiche. È stato veramente, io volevo lasciare una dritta.
Certo.
Se a qualcuno interessa questo momento storico che finora non è stato documentato, in cui è cambiato un po' il tessuto sociale, che si è passato dall'aggregazione ai centri sociali, a questo tipo di locale, il libro di Stefano Ghittoni, che fra l'altro è un vostro collaboratore,
certo,
Milano Off, 1980-1980X, dove ci sono testimonianze, credo che siano una quindicina, sto guardando le facce e sono tutti ex frequentatori del plastico.
Tutti. Quindi,
fantastico, tutti. Grazie di aver ricordato anche il libro del nostro Stefano Ghittoni, certamente. E, Patrizia, prima di salutarti, noi ti possiamo ascoltare, vedere in questo periodo, raccontaci un po' dove sei.
Allora, in questo periodo sono in crisi artistica perché mi sono iscritta al conservatorio.
Congratulazioni!
Bello!
Non è facile perché ho dei compagni di classe di 20 anni, però devo dire che non mi bullizzano, sono carini.
Bravi,
come
bravi.
Dario non bullizza me, guarda, Dario ha 20 anni meno di me qui in conduzione.
Una generazione carina e gentile.
No,
e però si è persa il plastic.
Sono tutti ragazzi molto, molto intelligenti, molto motivati, bravissimi, perché fanno una selezione già all'ammissione pazzesca. Praticamente quasi tutti i giorni, o diverse volte alla settimana, io vedo dei concerti di vari tipi di musica, veramente incredibili, sono di una bravura. Quando c'è stato Piano City l'anno scorso, ho visto degli eventi di Piano City e devo dire…
Bene.
Ho visto degli eventi del conservatorio ed era meglio.
Quindi ti sei rimessa a studiare?
Mi sono rimessa a studiare, quindi sono un po' in crisi, poi insomma la musica classica mi sta molto affascinando, studio jazz in realtà, però studio anche classica perché diciamo le materie sono abbastanza a scelta e insomma per cui sto rivedendo un po' tutti i miei paradigmi.
Bene Patrizia, noi comunque ovviamente ti seguiamo.
Ok.
Seguiamo e ora però balliamo. È il momento di ballare.
Oh, è il momento.
Di immaginarci al plastic. Io sono stata fortunata perché sono stata una volta sola proprio l'anno scorso al mio ritorno in Italia.
Ce l'hai fatta.
Ce l'ho fatta, quindi mi posso immaginare lì con te, Patrizia, a ballare questa Taint and Love. Anche Dario, vieni anche tu, dai.
Esatto, primi anni 80, plastic, siamo lì.
Grazie Patrizia di Malta.
Ciao, grazie.
Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao, ciao.
Thing. to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Don't touch me, please. I cannot stand the way you tease. I love you though you hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love, tainted love, tainted love, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love.
Cell, che meraviglia, abbiamo ascoltato i Soft Cell con Tainted Love e ci siamo tutti catapultati dentro un immaginario plastic. Io ci sono stato una volta, Dario non c'è mai stato.
Mi sentivo nel 1981.
E Pier Giorgio, bellissimo. Tu quante volte sei stato?
Un tot, intanto buongiorno.
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 In diretta dal plastic.
Ben allora, arrivato.
Allora, presentiamolo, Pier Giorgio Pardo, grazie Pier
Ciao
Giorgio.
Pier Giorgio.
Grazie a voi, ciao Dario. Ciao cara.
Ciao, bentrovato. Allora, Pier Giorgio sarà con noi tutte le settimane.
Diciamolo, esatto. Ospite fisso, ospite rubrica fissa con Pier Giorgio Pardo.
Per parlarci del mondo, della cultura, di tutto ciò che accade e soprattutto di tutto quello di cui ci vuoi comunicare, Pier Giorgio, sul mondo LGBTQ+, che appunto con cui noi siamo costantemente in contatto e soprattutto quest'anno tramite te. E oggi parliamo del plastic, che insomma è certamente uno dei locali in cui c'era più libertà di espressione, soprattutto stiamo parlando degli anni 80, dall'inizio.
Degli anni 80, 90, 2000, 2000, sino a
è durato parecchio.
Ieri.
È durato parecchio.
È durato tanto, ha avuto tante incarnazioni. Comunque trovo molto giusto quello che dice Elisa, dicendo che incarnava proprio la libertà, perché proprio era questa idea di uno spazio notturno che era uno spazio-tempo dove le persone avessero il diritto non solo di essere se stesse, ma anche di spettacolarizzare un po' questo desiderio di essere se stesse. Una spettacolarizzazione che è molto diversa da quella instagrammabile che intendiamo oggi. Era una spettacolarizzazione che mirava a fare delle piccole comunità lì sul posto, e quindi si creavano queste connessioni che magari erano intorno al brano che piaceva a tutti, intorno a un certo modo di indossare l'ultima identità che ti eri fatto a un mercatino dell'usato. Erano queste cose qua. Io non ho vissuto il plastic degli anni 80 perché sono troppo giovane per questo.
Certo.
Ma no, non ero, banalmente non ero neanche ancora
eravamo a Milano.
Non eravamo neanche qua, però ho vissuto quello degli anni 90, ho vissuto quello dei primi 2000 e sono arrivato a captare l'ultima apertura. Noi oggi diciamo sempre bei tempi, no? Cioè una cosa che si sente. Posso almeno dare un messaggio consolatorio. E in tutte le stagioni che io ho attraversato, non essendo arrivato nel 1980, si diceva bei tempi. Per cui dei bei tempi andati devono esserci comunque. Lo dico così come messaggio
sempre, ci sono sempre stati.
Ci sono sempre stati, sì. Sì,
sempre un po' nostalgici sui tempi andati, chiaramente.
Sì, è la Milano nostalgia,
giusto,
proprio
giusto.
Termine.
Ma un po' l'Italia che è così, comunque.
Termini fresh.
La nostalgia in Italia è uno dei nostri punti forti. Ma allora, la plastica anni 90, quando sei andato, tu ragazzo, giovane, comunque a Milano da pochissimo.
Sì.
No, esatto, bello perché con Patrizia prima abbiamo parlato di più che altro di quello anni 80 e ora sappiamo un po' quindi le varie fasi. Quello dei 90 com'era?
Quello dei 90 continuava sull'idea proprio di promuovere una notte inclusiva, questo c'era tantissimo, e credo che gli anni 90 capitalizzassero anche tanto su quella stagione mitica in cui ci veniva Grace Jones, ci veniva... ci potrebbe essere stato, pare, una piccola delegazione di Pink Floyd. Pare di sì, però diciamo che negli anni 90 c'era soprattutto la gente di Milano e era decollata la cosiddetta serata gay che era quella della domenica, House of Bordello.
Si chiamava così.
Che si chiamava così, che era la serata dove tu potevi ascoltare della roba estremamente trash, mixata a della roba molto molto ricercata. E a volte queste cose si mescolavano anche nello stesso brano, quindi anche questo era un coming out, no? Cioè tu hai molto la teoria dei guilty pleasures, Elisa, che sì, è quella che tiri fuori ogni volta che vuoi passare un brano che ti piace ma ti vergogni. Mi dispiace.
È vero, è vero. Lo ammetto.
È una cosa che hanno tutti i DJ. Nicola Guiducci di questa cosa, che non era magari il DJ della House of Bordello, però era, diciamo, l'anima musicale del, insieme a, magari alla Pinky, eccetera, era comunque l'anima musicale del Plastic, aveva intuito che dare alla gente la possibilità di liberare
di cantare,
la propria voglia di ballarsi la notte vola di Lorella Cuccarini, che all'epoca non si sapeva nemmeno fosse fascia, era liberatorio, capito? Quindi tu andavi lì la notte vola e poi ti ballavi Joy Division.
Oh.
Ed era una cosa che funzionava.
È unica, tra l'altro, perché insomma in un periodo in cui le mode iniziavano a essere abbastanza così un po' omologate, il locale house, il locale commerciale, il locale di musica rock,
sì,
ecco, sembra che nel Plastic accadesse un po' di tutto.
A parte che c'erano tre piste, una delle quali era proprio la Casa degli Specchi, che era quella più privé, dove poi questa cosa del misto kitsch ma molto ricercato arrivava ai massimi livelli. Però c'è una cosa che va detta su questo, cioè tu sei andata già verso quel periodo in cui c'era una targettizzazione molto precisa anche delle serate. Però al Plastic questa cosa si cercava di risolvere e si rispondeva a una ripartizione molto divisiva e molto occhiuta, niente a che vedere se paragoniamo con oggi, però insomma c'era tra mainstream e underground, tra anni 70 e anni 80, cioè, insomma venivamo in qualche modo agli anni di piombo, e ballare o non ballare la dance era una cosa, cioè i duri non ballano, era proprio vero,
sì.
Quindi tu potevi andare al Plastic, essere duro o duro e puro e ballarti una cosa commerciale, e questa cosa qui era veramente liberatoria, soprattutto dopo un tot di drink alle 3 del mattino.
Ovviamente.
Ma questa cosa qua era un abitare la notte, anche quello, perché ti mescolava, e quindi questo è effettivamente, a parte che proprio la parola queer ti mette insieme più identità, quel modo di abitare la notte era inclusivo anche rispetto alle attitudini, non dovevi essere you don't have to be rich to be my girl, non dovevi essere particolarmente ricco, particolarmente non dovevi essere niente, perché tutto quello che era la tua identità si giocava lì davanti alla selezione all'ingresso.
Ecco, alcuni ascoltatori ci dicevano proprio questo. Ma come si mette insieme il concetto di libertà al concetto di selezione all'entrata?
Un paio di mail
sono arrivate su questo.
Perché la selezione, innanzitutto la selezione all'ingresso all'epoca era un'invenzione, per cui anche fare la fila fuori era già un modo di stare insieme, era un modo, sì.
Infatti a questo proposito un ascoltatore ci scrive,
sì,
era solo bello anche fare la fila perché si conoscevano dei personaggi incredibili.
Sì, cioè posso confermare, che magari è lui un personaggio incredibile che io
Ale,
ho conosciuto,
è Ale.
Non so, Ale, non so se ci siamo conosciuti in quel periodo, però sicuramente fare la fila davanti al Plastic come fare la fila davanti al Berghain a Berlino, cioè la fila, secondo me un po' la fila fuori l'ha un po' inventata per tutti, per tutto il mondo, il
Plastic. È parte dell'esperienza. Esatto,
è parte dell'esperienza. Dopodiché comunque c'era un criterio base, cioè la attitude, e la attitude è una cosa che trovi pure in Baldassare Castiglione.
Non puoi comprare.
Capito? Non la puoi comprare. E averla è un valore interiore anche, perché la cosa più bella al Plastic era comprarsi una pelliccia usata in Paolo Sarpi, ecologica, e entrare fendendo la folla, perché quel momento lì è il momento in cui tu e i tuoi 5 euro di pelliccia ecologica valevate un botto. Ti davi tu un valore aderendo a un certo modo di stare insieme, che, e questa era la bravura di chi stava all'ingresso, scoprivi e imparavi anche lì, e che loro sapevano riconoscere. Quindi era un modo di fare selezione molto molto meno intanto commerciale, per quanto stiamo parlando di un esercizio commerciale, però meno basato sui numeri di quanto non succedesse oggi, perché la selezione all'ingresso era nata anche un po' per far stare bene le persone eccentriche, che lì comunque non si sentivano giudicate. E poi era continuata perché non si era voluto spostare il Plastic da quel luogo mitico di Viale Umbria, dove anche le pareti parlavano, e infatti poi il Plastic dell'ultima stagione è già una cosa diversa, senza la selezione all'ingresso.
Sì, era comunque per mantenere in un certo senso un'atmosfera unica che faceva parte di quella realtà così... così speciale, solo a sentirla nominare sono qui che mi mangio le mani per non averla vissuta con voi.
Bisogna vivere le presenti, saperle riconoscere quando ci sono, anche perché, insomma, in fondo noi, dicendo questa cosa da Radio Popolare, che tutto facciamo tranne che una selezione all'ingresso, però è vero anche che ci sono delle persone con le quali non c'è un'empatia, non ti puoi riconoscere.
Che si riconoscono nel nostro mondo.
E quindi va bene anche questo, ecco, cioè non la fai sulla base di quanto costano le scarpe che porti, ma la fai sulla base di come...
Di cosa condividi. E
sì.
La comunità, questa è poi una parola che torna ogni tanto, no? La voglia di comunità, di condividere al di là di ogni immagine, al di là di ogni sovrastruttura. È un po' quello che sento adesso dalle esperienze che ci raccontano anche gli ascoltatori. Dario, sono arrivati un sacco di messaggi, anche per te. Anche
grazie.
Per te, Pier Giorgio.
Grazie, è vero. Anche per quelli arrivati a voi, grazie in genere.
E c'è Giusto che ci dice: dovete smettere di invitare Pardo in altre trasmissioni, che poi inizia a dire cose serie e noi mashuppers ci disorientiamo.
Sono i più queer di tutti.
Esatto, è vero. Allora, tante email sugli anni 80, gli anni 90, addirittura esperienze di gente rimbalzata, l'hai vista?
Sì,
Dario?
Sì, gente rimbalzata, diceva che c'era una password forse inizio anni 2000.
Quello è successo dopo, però già era un po' troppo, non all'inizio degli anni 2000, ma un pochino più avanti. Però quella è una cosa che caratterizza un po' tutto il clubbing. Il Plastic era entrato a quel punto in un giro di locali, in una scena generale, perché il clubbing a Milano nei primi anni 2000 è andato tantissimo. Quindi... tu magari giravi da un club all'altro e questa idea della password poteva essere un modo per guidare le persone. Una cosa come alla Ciueca di Madrid, ecco, cioè Movida.
Movida. Senti, ci hai portato un brano, sennò qui noi parliamo e non riusciamo neanche a mettere i brani che ci...
È vero, un po' di musica.
Vi ho portato un brano degli Indochine, Troisième Sexe, che parla proprio in un modo molto leggero, molto salottiero, però anche in realtà, se leggi fra le righe, molto leggibile, quindi anche questa è una piccola rivoluzione dello stile, dell'omosessualità, anche proprio della queerness, che era uno dei brani che metteva Nicola Guiducci a Match Paris, che era la serata della domenica, la più breve di tutti, dove e tu potevi ascoltare anche delle cose tedesche, francesi, di new wave mista ad elettro, che erano straordinarie.
Certo, novità dall'estero.
Cioè, Shazammare, no? Novità dall'estero che non
sentivi da nessun'altra parte.
No, perché ancora internet era un mediatore già molto potente, ma non potente certo come oggi. Quindi quell'idea del so tutto, so la vita e te la spiego perché l'ho letta su Wikipedia, non c'era ancora.
C'era il DJ.
C'era il DJ, c'era un maestro e io gli sono debitore perché tanto del mio modo di mettere musica l'ho imparato da lui. Sì.
Ti teneva aggiornato costantemente.
Mi teneva aggiornato e mi teneva anche up con quello che bevevo e facevo.
Giustamente, up in tutti i sensi. Sì.
Eccola qua.
Eccola.
Già lì io la ballavo, ecco, un po', eh.
Sì,
Grazie Pier Giorgio.
A ballare.
Grazie a voi.
Per averci portato.
Quel periodo lì un po' c'erano anche i Vive la Fête, era quel periodo che prendevi Gainsbourg e lo piazzavi sull'elettronica ed era subito notte cool.
Allora, io proprio questo volevo sapere, sia io che Dario siamo super intrigati nel sapere appunto l'atmosfera del Plastic, quando l'hai vissuta tu e in particolare per il mondo queer. Cos'è stato il Plastic?
Secondo me possono esserci due stagioni, io le ho vissute entrambe, cioè la prima è quella molto House of Bordello, quindi era il momento in cui, per dire, la gente diceva i locali più fighi della città sono quelli gay. Il Plastic non era un locale gay, era un locale con dentro tanti gay e tante persone gay friendly. Mm. Era un locale proprio, il concetto di gay friendly è proprio quasi difficile da spiegare se non hai presente quel modo lì di vivere la notte, dove non solo essere gay era una cosa serena, non normalizzata, figa, che era un po' un modo per dire occhio che c'è ancora un underground rispetto al conformismo quando questo diventa aggressivo. La parola gay pride, la parola movimento, ha avuto tantissime declinazioni nel tempo, è stata lotta, è stata anche cultura. Non ci si deve stupire di questo, è successo anche per il femminismo, c'è stato il femminismo dei movimenti e c'è stato il femminismo culturale, e negli anni 80 e 90 questa matrice culturale, quindi anche simbolica, anche fatta attraverso gesti e riti dei movimenti, si è vissuta, e il Plastic era uno di quei momenti. Invece negli anni poi, dopo, dagli anni 2000, c'era proprio questa idea del clubbing che ti dicevo prima, dove a un certo punto si fondono insieme due anime, cioè l'anima elettronica che c'era nei club gay, quelli proprio gay oriented,
esatto,
and gay. Sì. E poi c'era quell'altra anima che potevi, per esempio, beccare in giro per l'Europa, in posti a Bruxelles, a Parigi. Un po' di quella scena lì arrivava a Milano e stava dentro al Plastic, per cui al Plastic potevi anche ballare la techno.
Quindi c'era un catalizzatore di energie. Di energie diverse, tutte però che si fondavano su, appunto, culture e mix di culture, di mondi,
inclusione.
Però in armonia.
Però in armonia. Queste cose probabilmente nella notte milanese non si sono del tutto perse, però comunque l'idea che andare a ballare sia soprattutto questo, quindi ci sia come una sorta di scala di valori in cui lo stare bene con tutti è la prima cosa, ecco, quella è un'idea molto caratterizzante quel periodo. Magari sono anche diciamo anche le musiche e le attitudini che cambiano. Non era quella della seconda, terza generazione di Plastic, quella di cui mi hai chiesto adesso, era una notte molto vibe. Cioè era proprio il concetto delle vibrazioni, bisognava essere in un certo modo insieme, perché la gente era tanta, poi il locale quando si sposta diventa anche più grande, quindi in questo senso poteva somigliare un pochino di più ai locali europei. Invece nella prima e nella seconda fase, con tutte le sue ingenuità, era molto milanese, se vuoi.
Ok, a modo suo.
Sì, perché noi ce l'abbiamo questa sindrome da privé.
Sì.
È un po' una cosa.
Il DNA.
E nel DNA abbiamo l'edizione limitata.
Sì.
Io la prima volta che ho visto un locale così, di questo tipo, che però non era il Plastic, che è un pochino quando sono tornata ora, l'anno scorso, per la prima volta, me l'ha un po' ricordato, anche se in, diciamo, scala minore, era in Limelight di New York. E questa Limelight è una discoteca storica di New York, in cui ci sono tantissime sale, ognuna con un genere diverso. Io da ragazzina di provincia dicevo: ma non è possibile che in una discoteca si possano ballare la techno, il rock, la house, la sala gay, la sala solo donne. È stato per me una rivelazione che in qualche modo forse il Plastic stava tentando di portare in Italia.
Probabilmente l'ha anche anticipata per certi versi, perché comunque l'idea che un certo tipo di pubblico possa amare un certo tipo di musica è un'idea che poi è alla base dei consumatori culturali, che è una teoria sociologica. Quindi non è che loro avevano anche visto giusto, erano persone colte, persone che si informavano, avevano abbastanza capito questa cosa e l'avevano realizzata in un luogo dove le attitudini, gli stili di vita, le tribù metropolitane erano molto all'avanguardia, perché Milano era questo. Allora quello che secondo me si può dire rispetto proprio alla comunità gay è che una delle funzioni che spesso la comunità gay ha avuto, cioè quella di anticipare, di fare da laboratorio di tendenze, lì era realizzata. Dopodiché tutto questo era comunque molto leggero,
sì,
e molto... C'era questa idea di gentilezza, di
quella sconosciuta,
che magari si realizzava semplicemente in un non essere troppo
giudicanti,
ma anche solo troppo larghi nei gesti se c'era tanta gente. Il Plastic è un luogo che ha tenuto delle comunità umane gremite al di là di qualunque buon senso di sicurezza che oggi abbiamo, ma era rarissimo che potesse succedere qualcosa.
Beh, è successo lì e oggi stiamo ricordando questo posto anche con te, Pier Giorgio, ne abbiamo parlato nella nostra prima così puntata insieme, volevi anche
grazie
tu rendere il tuo omaggio a questo luogo per te probabilmente speciale, quindi come vorresti salutarlo il Plastic, senza commuoverci troppo,
ovviamente. Esatto.
Anche i nostri ascoltatori, tra l'altro, ci stanno riempendo di ricordi, di gente che ha incontrato, chi ha incontrato addirittura Skin, cioè
sì,
personaggi.
Sì. Skin, sì, perché lei era di casa,
certo,
poi qui, quindi sì, certo. Magari ecco, quando dicono Grace Jones prendeva l'aereo, magari hanno fatto un po' di confusione nei fumi dell'alcol tra una e l'altra in quel periodo lì, perché comunque sì, probabilmente... quel modo newyorkese, ecco, c'era anche tanto a Milano. Era anche un po' un modo minimal, un modo da romanzo, un modo alla Bretton Ellis di stare insieme. Qui si parla della primissima stagione del Plastic, che io tipo ho visto proprio la coda. E sì, questi personaggi mi tornano come idea. Dopodiché Skin, sì, è la quasi attualità del
Plastic. A proposito di attualità, mi hai dato questa, con questa ci salutiamo prima del GR.
Ecco, questa qui è la Milano notturna di cui parlavo prima, che Mischeta ha intercettato e ha portato, forse secondo me anche un po' troppo nel mainstream prima, e adesso comunque se tu vai a un concerto di Mischeta all'Alcatraz in mezzo a tanta gente, ci ritrovi un po' dello spirito del Plastic.
Bellissimo.
Grazie Pier Giorgio.
Grazie Pier Giorgio Pardo.
Grazie a voi.
Ci risentiamo
a
giovedì prossimo.
Ciao Dario.
A giovedì, ciao.
Ciao
Elisa. Alla prossima.
Adesso
baci.
Ci sono le notizie di Popolare Network e noi ci sentiamo.
Torniamo
dopo.
Subito dopo.
Dieci corso Como, after Duomo, la roba non ci basta, supermercato e pasta. For Lanini.